Oggi cerchiamo di imparare a pregare aiutati dal Salmo 118 o 117 del breviario. Un salmo che fa parte del grande Hallel. Hallel è la serie dei salmi da 113 a 118 che venivano cantati o vengono cantati dagli ebrei nelle grandi feste, in particolare a Pasqua, ma anche nelle altre feste, tutti canti anche del pellegrinaggio, i pellegrini che arrivavano a Gerusalemme. Questo è l'ultimo di questa serie di salmi. È una liturgia di ringraziamento ed è una cosa un po' strana che le rubriche che guidano, cioè le norme che guidano il pellegrino, sono entrate a far parte del testo del Salmo. Sembra essere un dialogo tra un solista e il coro in processione. Inizia e termina con una dossologia, cioè con un ringraziamento, con una lode al Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Questa frase fa un po' da cornice a tutto il Salmo, perché comincia così e termina anche così, con questo invito al ringraziamento, non per qualche cosa di particolare, ma semplicemente perché il Signore è buono. Ringraziatelo perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Il suo amore, cioè, è fedele, non viene mai a mancare. Ecco, questo invito apre e chiude la preghiera ed è un invito molto bello proprio perché ci lascia, ci aiuta a fissare il nostro sguardo soltanto sul Signore. Lo ringraziamo non perché ha fatto qualcosa per noi e allora c'entrerebbe ancora un pochino di egoismo, di egocentrismo, di sguardo rivolto a noi stessi, ma rendete grazie perché è buono, semplicemente, perché il suo amore è per sempre, così l'inizio, così la fine del Salmo. Poi, dopo questo primo invito, c'è un invito liturgico, un invito a Israele, cioè a tutto il popolo, poi a quelli che servono nel Tempio, la casa di Aronne, cioè i sacerdoti che fanno parte, sono il gruppo che sta servendo nel Tempio, e poi dicano quelli che temono il Signore. Ecco, questi sono questi inviti liturgici, rubriche che sono entrate a far parte del testo, un invito ai singoli gruppi di persone che sono lì presenti, tutto il popolo, in particolare i sacerdoti, che devono distinguersi anche per la lode del Signore, e poi anche quelli che temono il Signore, chi sono i timorati di Dio. Sono quei pagani che vengono da fuori, ma che hanno un po' di simpatia per la fede di Israele, che vogliono anch'essi adorare lo stesso Dio degli israeliti, anche se non fanno ancora parte o non fanno parte del popolo di Israele. Quindi tutti sono invitati a dire la stessa cosa: il suo amore è per sempre. Il suo amore è per sempre. È un una lode di Dio che fa pensare ad un'esperienza vissuta, perché per poter dire il suo amore è per sempre bisogna sapere anche rispondere perché. Come fai a saperlo? Quando l'hai visto che il suo amore è per sempre? Quando tu l'hai goduto o sperimentato questo amore? Ed ecco quello che segue dal versetto 5 fino al versetto 18, è una testimonianza, o meglio, tre testimonianze di un orante, di colui che prega il Salmo, tre testimonianze di fatti nei quali ha sperimentato l'amore continuo e fedele di Dio. E queste testimonianze hanno ognuna qualche particolarità diversa, però sono diventate così quasi generiche che valgono, possono valere per tutte le persone. Sono state private di caratteristiche troppo individuali, no? O troppo specifiche, tanto che anche gli studiosi non sanno dove collocare l'origine di questa preghiera, di questo salmo, quali potrebbero essere i fatti a cui alludono queste tre testimonianze. Qualcuno pensa quando il popolo è ritornato dall'esilio, qualcun altro pensa invece quando Giuda Maccabeo è riuscito a vincere la battaglia, come raccontato nei libri dei Maccabei, e hanno potuto riaprire e riconsacrare il Tempio a Gerusalemme. Comunque sembra che sia stato tolto ogni riferimento troppo specifico perché possano essere pregati da tutti, perché tutti abbiamo delle esperienze dell'amore continuo e fedele di Dio. Vediamo la prima testimonianza, i versetti da 5 a 9. Nel pericolo ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto, e io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Ecco l'esperienza di qualcuno che, pur potendo confidare nella potenza degli uomini o di qualche alleato potente, invece ha preferito fidarsi solo di Dio, aver fede in Lui. E questo potrebbe proprio essere Giuda Maccabeo, che ha rifiutato le alleanze con gli altri popoli perché gli altri popoli sono pagani e avrebbero tirato o sarebbero stati una tentazione troppo forte per inchinarsi ai loro idoli. E quindi Giuda Maccabeo ha voluto far da solo piuttosto che avere come alleati dei pagani, che poi sarebbero stati una tentazione. Ecco, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Con questa preghiera, questo ringraziamento, il Signore mi ha tratto in salvo, ho confidato in Lui, ho gridato a Lui, mi sono fidato di Lui. Mi fido di Lui, Lui è per me, non avrò timore. Ecco un bel ringraziamento, questo, un atto di fede che ci aiuta a rimanere fedeli al Signore, a non aver paura nelle difficoltà, a far sì che la nostra preghiera sia fiduciosa, non triste, non disperata, ma sia sempre sicura. Noi, così come ci insegnano gli Apostoli, ma anche Gesù nel Vangelo, quando chiedete qualcosa, fate conto di averla già ottenuta, perché il Padre non è sordo, perché il Padre esaudisce i propri figli, li ascolta. Ricordate cosa diceva Gesù quando ha raccontato la parabola dei tre amici e dei tre pani, no? Dice che appunto se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro. Quindi la preghiera è fiduciosa, abbiamo più fiducia nell'uomo, quindi nel Signore, che nell'uomo, quindi non andiamo in cerca soprattutto del quello che possono fare gli uomini, che sono tutti impotenti. Ce ne accorgiamo quando abbiamo a che fare con i medici, anche loro non te lo dicono, ma te lo fanno capire che non sanno cosa fare, tirano a indovinare qualche volta, soprattutto quando devono dare certe medicine. E allora la nostra fiducia deve essere nel Signore, che suggerisca a Lui cosa deve dire il medico, oppure che faccia Lui, anche senza bisogno del medico, qualche volta, nei casi più disperati. Nel pericolo ho gridato al Signore. Ecco, questa è la prima testimonianza. La seconda testimonianza, da 10 a 14. Tutte le nazioni mi hanno circondato, quindi un pericolo molto grave. Tutte le nazioni mi hanno circondato, quindi qui non è soltanto una persona che ha fatto l'esperienza, ma tutto il popolo che è circondato dalle nazioni che lo vogliono distruggere. Ma nel nome del Signore le ho distrutte. Ecco, il modo per vincere i pericoli, il modo per vincere quelli che ci vogliono distruggere, qual è? Nel nome del Signore. Confidare in Lui ancora. Ed ecco, mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. E lo ripete ancora, mi hanno circondato come api. È un'immagine molto, molto bella, si può dire, e anche terribile, perché le api, quando ti circondano e pungono, non è tanto, mi hanno circondato come api, non puoi difenderti. Se ti difendi fai peggio, se alzi le mani per cacciar via le api fanno ancora più male, pungono ancora di più. Ma nel nome del Signore le ho distrutte, nel nome del Signore, ripetuto tre volte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, quindi è stato proprio un intervento massiccio. È difficile da vincere, impossibile, ma il Signore è stato mio aiuto. E conclude: mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Quindi anche in questo pericolo grande che riguarda tutto il popolo, l'esperienza è della salvezza miracolosa. Il Signore è intervenuto grazie alla preghiera del popolo. Mia forza e mio canto è il Signore. Quindi anche gioioso l'intervento del Signore. Mio canto diventa un aiuto a esprimere la gioia anche e la vittoria sui popoli con il canto. certa testimonianza, da 15 a 18. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezza. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezza. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Ecco, questa terza testimonianza riguarda un pericolo ancora più grande, un pericolo mortale. È detto, versetto 17, non morirò, o alla fine non mi ha consegnato alla morte. Il pericolo era un pericolo mortale, ma nelle tende dei giusti, chi sono le tende dei giusti? Le tende fanno pensare all'accampamento dell'esercito ancora. Le tende dei giusti, cioè di quelli che ubbidiscono a Dio, quindi del popolo di Israele che è ubbidiente a Dio perché vuole essere fedele a Lui e non lasciarsi trascinare dalle idolatrie degli altri popoli. Grida di giubilo e di vittoria, quindi qui questo versetto fa pensare ad una vittoria militare. Quindi l'aiuto del Signore si fa presente anche durante la battaglia. Tre volte la destra del Signore, che ha fatto prodezze, si è innalzata. Quindi qui tutto il popolo ha visto un intervento deciso di Dio, la destra del Signore. La destra è il braccio, la mano che tiene in mano la spada, quindi la difesa della vita, la difesa del popolo. È il Signore che difende. Non morirò, ma resterò in vita. Il pericolo è mortale, però, visto che interviene il Signore, di sicuro io continuerò a vivere. E cosa farò? Annuncerò le opere del Signore. Ecco, e poi il Signore mi ha castigato duramente, quindi la lotta non è stata senza fatica e non è stata anche senza qualche sofferenza. Mi ha castigato duramente, ma non ha mancato di fiducia lo stesso, anche se ha visto o se ha dovuto soffrire delle perdite, qui il popolo, come è successo o succede in ogni battaglia, ma non mi ha consegnato alla morte. Quindi alla fine la vittoria, l'aiuto, l'amore di Dio si è fatto visibile, si è reso presente. Continua il Salmo: apritemi le porte della giustizia. Ecco, la processione di quelli che cantano, di questo coro che testimonia la bontà, l'amore di Dio, sta arrivando alle porte. Che porte sono le porte della giustizia? Si può pensare alle porte del Tempio, perché sta per arrivare là dove, alla meta, al traguardo, questo popolo in processione che canta. Apritemi le porte della giustizia. A chi lo dice? A quelli che stanno dentro e che possono aprire, a quelli che aspettano, quindi il gruppo dei pellegrini. Vi entrerò per ringraziare il Signore. Ecco, il motivo per cui si fa aprire le porte è questo: entro a ringraziare, non vengo per altri scopi, il mio scopo è questo, e quindi apriranno le porte, si apriranno di certo. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. E adesso che il popolo entra ed è entrato, finalmente la preghiera esce diretto verso il Signore. Fin qui erano tutti inviti a lodare, inviti a testimoniare, adesso ti rendo grazie a te, sottinteso Signore, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. Ecco, tutte le testimonianze che sono state fatte prima, adesso trovano l'espressione più bella in questa preghiera diretta rivolta a Dio, adesso che il gruppo dei pellegrini o dei cantori è entrato nel Tempio per le porte che si sono aperte. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. E adesso la risposta ancora continua, come una risposta di tutta la comunità, una risposta, un'altra testimonianza, si può dire, nella quale si vede l'amore del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori, quelli che costruiscono, metti una torre o una porta della città, scartano una pietra, non va bene per la costruzione, ma alla fine quella pietra diventa la più importante, perché viene messa come testata d'angolo, o come pietra che unisce due muri, o come pietra che si mette nell'arco per sostenere tutto l'arco, che è quella centrale. Oppure, secondo un'altra traduzione, viene messa in cima alla torre, proprio là dove la vedono tutti. La pietra scartata diventa la più importante o la più bella, quella che viene messa maggiormente in evidenza o quella che sostiene tutto l'edificio. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Quindi degli uomini, di quello che fanno gli uomini, non ci possiamo fidare fino in fondo, ma non ci possiamo neanche lamentare, perché meno male che l'hanno scartata all'inizio i costruttori, così il Signore la può adoperare alla fine e può adoperarla per uno scopo più bello. Per cui, ecco, noi sono inutili tutte le lamentele che noi facciamo riguardo a questi, a quelli, alle autorità che abbiamo, che non ci considerano così. Il Signore è tutto in mano al Signore. Lui ci può adoperare alla fine della costruzione. Quindi questo è un invito proprio a non lamentarsi mai di quel che fanno gli uomini, perché quello che conta è quello che fa Dio, quello resta per sempre. Quello che fanno gli uomini è secondario ed è anche quello provvidenziale, perché è nelle mani di Dio. Ancora la comunità tutta loda il Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso e esultiamo. Può essere il giorno in cui viene consacrato il Tempio, può essere il giorno in cui il popolo è entrato per lodare Dio. È un giorno particolare, un giorno in cui si pone l'attenzione all'amore fedele di Dio. Il suo amore è per sempre. E adesso la lode diventa anche preghiera. Ti preghiamo, Signore, due volte. Dona la salvezza, dona la vittoria. L'abbiamo già sperimentata, la chiediamo ancora, perché ci saranno ancora nemici. Ci saranno ancora momenti difficili. Ci saranno ancora situazioni pericolose o situazioni dolorose. Dona la vittoria, noi preghiamo te, adesso che siamo qui dentro nel Tempio, dona la salvezza, dona la vittoria. Questo è detto con quella parola che è rimasta ebraica, Osanna, Osianna, dona la salvezza, dona la vittoria. E aggiunge, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, sono quelli che erano nel Tempio che rispondono a quelli che sono arrivati. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il popolo è entrato nel nome del Signore, è entrato cantando la lode del Signore, è entrato nel Tempio, è benedetto. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Ecco, di nuovo, quelli che sono dentro dicono a quelli arrivati da fuori, vi benediciamo dalla casa del Signore, perché voi testimoniate la vera fede in Dio portando la testimonianza della sua opera e dei suoi interventi a favore dei singoli e di tutto il popolo. Ed ecco un'altra istruzione rituale, un'altra rubrica che è entrata a far parte del Salmo. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Prendete in mano le fronde, prendete in mano i rami che avete portato con voi o che vi vengono distribuiti per continuare la processione attorno all'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Per la seconda volta, come già al versetto 21, si parla direttamente a Dio. Viene fatto, rivolto questo canto, rivolgendosi a Dio con il tu. Sei tu il mio Dio, ti rendo grazie. Ricordate che tutti erano stati invitati all'inizio, rendete grazie al Signore perché è buono, adesso lo facciamo. Sei tu il mio Dio, ti rendo grazie. Sei il mio Dio, ti esalto. Senza più bisogno di dire il perché o il per come, semplicemente perché tu sei il mio Dio, ti ringrazio perché ci sei. E perché sei tu colui che ha in mano la mia vita, che risponde alle mie preghiere, che sente, ode il mio grido. E si conclude il Salmo con le stesse parole con cui è iniziato, perché questa lode non deve mai finire. È come dire, è ora di ricominciare da capo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Così finisce il Salmo, ma con il desiderio di continuare ancora a rivolgere a Dio lo stesso ringraziamento. Ecco, è un Salmo bello, come abbiamo visto, che ci aiuta a vedere come la nostra vita è nelle mani di Dio, ci aiuta a ringraziarlo, a fargli tutta la nostra vita un ringraziamento. È un salmo che fa parte della liturgia ebraica nei momenti più solenni, come ho detto all'inizio, nelle feste, conclude l'Allel, quindi quella serie di salmi che vengono cantati nelle feste principali. È un salmo quindi molto presente alla preghiera e quindi nella mente e nella vita del popolo ebraico, ed è stata presente quindi molto anche agli apostoli, tanto che nei Vangeli e nelle lettere degli apostoli è uno dei salmi più ricordato, o a cui si fanno allusioni, o che viene direttamente citato. Per esempio, c'è un'allusione del versetto 6 nella lettera ai Romani: il Signore per me non avrò timore, cosa potrà farmi un uomo? Ricordate la lettera ai Romani al capitolo 8, Romani 8, 31: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Il Signore è per me, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Non ho paura di nessuno. Gli uomini sono uomini, Dio è Dio. Se Dio mi ascolta, non ho più paura di nessuno. Un'allusione anche del versetto 18, nella seconda lettera ai Corinzi, 6-9. Sconosciuti eppure siamo notissimi, moribondi ed ecco viviamo, puniti ma non messi a morte, afflitti ma sempre lieti, poveri ma facciamo ricchi molti. Il Signore mi ha castigato duramente. Siamo puniti, sì, ma non messi a morte, ma non mi ha consegnato alla morte. Poi un'allusione al versetto 20, lo fa Gesù nel Vangelo secondo Giovanni 10, versetto 9, quando dice: io sono la porta delle pecore, io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Poi invece altri versetti sono citati tali e quali, e li ricordiamo: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, nel Vangelo secondo Luca, Gesù quando parla con i capi ostili a lui cita questo versetto, così negli Atti degli Apostoli 4:11 e anche San Pietro nella sua prima lettera 2:7, ecco, citano questo per parlare di chi? Per parlare di Gesù, è lui la pietra. I costruttori l'hanno scartata, ma Dio l'ha messa al posto principale e sostiene tutta la costruzione, o che fa da pietra, come si chiama la pietra che sta in mezzo all'arco e che fa da chiave di volta, ecco, chiamata la chiave di volta, oppure la pietra più bella che viene messa in cima all'edificio, è divenuta la pietra d'angolo o è stata messa in cima alla torre, a secondo della traduzione. E anche questo versetto con quello che viene dopo: questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Tutti e due i versetti insieme sono citati da Matteo e da Marco, Matteo 21, 42, Marco 12, 10, ecco, citano tutti e due i versetti, sempre parlando di Gesù, che è lui la pietra. Matteo 21, 42, Marco 12, 10. Poi ancora i versetti 25 e 26 sono citati così come stanno. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza, ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, perché lo stavano cantando i pellegrini che arrivavano a Gerusalemme insieme con Gesù. Gesù si è fatto portare l'asinello sul quale non era salito nessuno, hanno preso le fronde dagli alberi, hanno steso i mantelli per terra, Gesù è il re che entra e quindi realizza queste parole, che quindi fino a quel momento erano suonate come profezia e adesso suonano proprio queste parole come l'avveramento della profezia. È Gesù il re che arriva in Gerusalemme, che arriva a regnare nel suo popolo. Dona la salvezza, dona la vittoria, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Ecco anche Matteo al capitolo 23 e Luca 13 e 19. Ecco, c'è ancora, sono citati ancora questi versetti. Quindi è un salmo che possiamo dire anche messianico, perché ci aiuta a guardare a Gesù e poi dopo la risurrezione ancora meglio, perché anche quei versetti che parlavano del fatto che ci ha castigato duramente ma non mi ha consegnato alla morte, ecco, è Gesù risorto che può dire così: mi ha castigato duramente ma non mi ha consegnato, non mi ha lasciato nelle mani della morte. Quindi è una preghiera che ci fa pregare insieme con Gesù risorto: non morirò ma resterò in vita, annuncerò le opere del Signore. Anche noi, tutta la Chiesa, con Gesù risorto, possiamo dire ancora questa nostra fede: tutte le difficoltà ci possono incontrare, ma potrò sempre annunciare le opere del Signore. Lui non ci lascia in balia della morte, perché ci fa risorgere insieme con Gesù, insieme con Cristo. Con Lui risorgeremo. Quindi una preghiera ricca di speranza, benché anche molto realista, perché i pericoli ci sono e le situazioni di dolore e di sofferenza le incontriamo anche noi, però possiamo sempre confidare nella bontà di Dio e nel suo amore che è per sempre. Sia lodato Gesù Cristo.
Scesi nella vita, luce del mio cuore.